Professione. Pace a tutti, sono contento in questa mattina di stare davanti alla presenza del Signore insieme a voi. Sono anche contento per quello che è stato detto, perché è stato parlato, detto della preghiera, della bontà di Dio. Infatti non ci eravamo assolutamente messi d'accordo e l'argomento di questa meditazione che faremo insieme con l'aiuto di Dio riguarda proprio la preghiera, la volontà di Dio, ed è un tema, dico la verità fratelli, molto delicato, che io con l'aiuto del Signore voglio trattare in una maniera con molta umiltà e spero e penso, e se voi pregate il Signore lo farà, se noi preghiamo il Signore lo farà, che il Signore guidi ogni cosa per la sua gloria. Amen. Vogliamo leggere i due punti della parola del Signore, Daniele, capitolo 9, dal verso 1 al verso 4. Daniele, capitolo 9, dal verso 1 al verso 4. Il Signore benedica la sua parola. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpa dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vide che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia, e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni. Perciò volsi la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi: «O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti». Poi c'è una bellissima preghiera che potete leggere alle vostre case, e la immediata risposta che questa preghiera ebbe da parte del Signore. Invece c'è un altro passo, in un altro caso, un'altra circostanza molto più precedente a questa, nel libro di Giobbe. Leggiamo al capitolo 30, il verso 20, che dice: «Io grido a te, ma tu non mi rispondi. Io ti sto davanti, ma tu non mi consideri». Preghiamo il Signore che ci benedica, che ci ammaestri, che soprattutto ci dia la fede per mettere in pratica la sua parola nei nostri cuori. Padre nostro celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore della grazia che tu ci dai di appartenerti. Potevamo, Signore, in questo momento stare in qualsiasi luogo, magari a fare un picnic, a divertirci, ma siamo qui davanti alla tua presenza perché questa è l'ora più bella della nostra vita e abbiamo scelto la parte migliore che non ci sarà mai tolta. Grazie, oh Dio, perché tu hai posto sul nostro cuore il tuo sigillo. Sì, oh Dio, noi ti apparteniamo. Noi siamo il tuo tesoro particolare. Non siamo solo il tuo gregge, ma siamo la tua proprietà. Siamo il tuo popolo, Signore. Non siamo solo il tuo gregge, siamo anche il tuo tempio. E tu, oh Dio, vivi nel nostro cuore mediante lo Spirito Santo. In questa mattina, oh Signore, noi ci accostiamo alla tua parola e ti preghiamo che tu la benedica ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, sorelle, ci troviamo qui davanti a due eroi, due casi, due eroi della fede. In particolare il libro di Giobbe, come voi tutti sapete, la circostanza che abbiamo letto della preghiera di Giobbe ci pone tanti problemi, ci pone tanti quesiti davanti, parla della prova, ci parla della sofferenza, ci parla del bene, ci parla del male, ci parla della preghiera, ci parla dei silenzi di Dio, ci parla delle risposte. di Dio. Ci sono delle risposte nella parola del Signore che hanno valore per quelli che conoscono il Signore, per quelli che sono figli di Dio. La parola di Dio ci mostra delle verità che hanno valore se tu poni su di essi la tua fede. Ma se tu non hai fede, la parola di Dio non ti dà nessuna risposta. Tu puoi criticare la parola di Dio, puoi dire queste cose sono vere per te, ma non sono vere per me. Allora, in questo caso, tu continuerai a vivere senza Dio e anche senza speranza. Ma per noi che abbiamo posto in Dio la nostra fiducia e la nostra speranza, queste sono perle preziose che ci incoraggiano, che ci portano avanti. La parola di Dio ci fa comprendere, fratelli, che esiste la prova, ma c'è la liberazione in Dio. Gloria a Dio. La parola di Dio ci dice che esiste la sofferenza, ma esiste la consolazione in Dio. La parola di Dio ci dice che esiste la morte, ma che esiste la resurrezione. Queste cose hanno valore per noi, non è così? Allora, fratelli, cominciamo a entrare in quest'ottica, cominciamo a togliere ogni cosa che non riguarda più questo modo di vedere la vita. Noi siamo figli di Dio, siamo entrati nell'ottica della mente di Cristo. Dobbiamo avere la mente di Cristo e la visione che Cristo ha. Allora, se noi abbiamo la mente di Cristo, se abbiamo la visione che Cristo ha, se abbiamo la visione che Dio vuole che noi abbiamo, anche l'approccio che noi abbiamo alla prova, alla sofferenza e di conseguenza alla preghiera che a queste circostanze si accompagnano, sarà completamente differente. Esiste quindi il bisogno, esiste la necessità, esiste la richiesta che ognuno di noi vuole fare al Signore. Dio ha stabilito una soluzione, un metodo, che è la preghiera. Non esiste un altro metodo. Ora, al di là della risposta che sarà per noi alla preghiera, la preghiera stessa è una soluzione, perché nella preghiera stessa noi già troviamo la pace che Dio mette nei nostri cuori, anche se ancora non abbiamo visto la risposta che noi ci aspettiamo. Amen. La preghiera stessa è la soluzione, perché Dio sa e vede quello che noi abbiamo bisogno e sa e vede quello che noi stiamo facendo. Dio vede e vuole che noi preghiamo, ha stabilito questo meccanismo: preghiera, risposta, preghiera, risposta. E questo dà molto fastidio al diavolo. Fratelli, il diavolo non vuole che tu preghi. La verità è questa, è molto semplice. Al diavolo dà fastidio che la Chiesa prega, perché quando la Chiesa si mette in cuore di pregare, quando un credente si mette in cuore di pregare, state tranquilli che all'inferno fanno delle riunioni, mettono uno stato di emergenza. Sono in allarme, sono preoccupati, perché cominciano ad avere delle grandissime sconfitte. E quindi, per non farci pregare, lui usa sempre la stessa strategia, sempre questo fa, non è che lui ha una grande fantasia, fa sempre le stesse cose, sono 6.000 anni circa, più o meno, che lui si comporta sempre nella stessa maniera, noi lo dovremmo sapere, però ogni volta sempre, quasi quasi, ci stiamo a cascare. Lui vuole renderci dubbiosi, vuole renderci fragili, vuole farci credere che Dio è sordo alle nostre richieste, che Dio non si cura della nostra sofferenza, così come Giobbe disse: io grido a te, ma tu non mi rispondi. Giobbe, che lui era nel cuore di Dio, amava il Signore, eppure quando si è trovato nella circostanza della sofferenza terribile, certamente noi non siamo qui a fare il processo a Giobbe, perché io sfido chiunque di voi che abbia perso tutti i figli, tutti i beni, tutto quello che lui aveva l'ha perso in giro di poche ore, e poi non essere un pochettino avviliti, che dite voi? Io penso che lo saremmo anche noi. Quindi Giobbe, a un certo punto, lui pregava il Signore, ma la risposta non arriva, e lui dice: io grido a te, ma tu non mi rispondi, io ti sto davanti, ma tu non mi consideri. Quindi Dio non risponde, Dio a Giobbe risponde col silenzio, E noi possiamo fare quindi delle considerazioni, e io con molta umiltà, fratelli, insieme a voi, voglio fare delle considerazioni su quelli che sono i silenzi di Dio. Allora, la prima cosa, fratelli, e mettiamocelo bene in mente, che Dio non risponde se le nostre richieste non sono secondo la sua volontà. Forse questo non ci piace, però è biblico. Dio non risponde se le nostre richieste non sono secondo la sua volontà. Noi non possiamo chiedere a Dio qualsiasi cosa ci passa per il cervello. La Bibbia dice: se noi domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Se noi domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Amen. Vi ricordate quando i discepoli, piuttosto innervositi per il fatto che i samaritani non vollero ricevere Gesù, disse: Signore, dacci l'autorizzazione che noi preghiamo e che fuoco dal cielo scende e che li consuma. State dicendo, disse Gesù, voi non sapete neanche qual è lo spirito che vi anima, che vi agita. Loro pensavano che Dio potesse ubbidire ai loro capricci, alla loro ira. Vediamo invece che Daniele pregava nel modo giusto. La prima cosa che ha fatto Daniele, fratelli, io meditando sui libri, vidi che gli anni di cui aveva parlato il Signore al profeta Geremia, che dovevamo rimanere schiavi in Babilonia, era di 70 anni. Cioè lui si è andato a leggere la parola di Dio. Ha letto la volontà, ha letto quello che era il libro del profeta Geremia, e aveva compreso che il tempo era giunto della liberazione. Cioè lui stava pregando per qualche cosa che Dio desiderava. Andava alla scrittura, lui ha sondato la mente di Dio, ha sondato la volontà di Dio, ha compreso la direzione della volontà di Dio, e una volta che lui ha compreso qual era la volontà del Signore, lui è corso davanti a Dio con una certezza di fede. Volsi perciò la mia faccia verso Dio per dispormi alla preghiera e alle suppliche. Questo era l'atteggiamento, ed è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, perché la verità, fratelli, che noi sappiamo bene quello che vogliamo, ma non ci interessa di sapere quello che Dio vuole. Ripeto, noi sappiamo bene quello che vogliamo, ma non ci interessa sapere quello che è la volontà di Dio. Neanche un amen. Amen. Signore, aiutaci ad avere la tua mente. Poi c'è un'altra cosa, fratelli. Dio non risponde alle preghiere fatte per soddisfare desideri insani, per soddisfare i nostri sogni, per soddisfare le nostre illusioni. E io aggiungo le nostre fissazioni. Giacomo lo dice, non lo dico io. Domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. E il salmista dice: se nel mio cuore io avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Che cosa significa? Significa che ci sono preghiere che nascono da cuori non arresi a Cristo, almeno non arresi completamente, che conservano ancora nel loro cuore desideri di lussuria, vizi nascosti, abitudini che Dio non approva, ai quali non possono e non vogliono rinunciare. Non di meno esigono delle risposte rapide da Dio, altrimenti cominciano a lagnarsi, a mormorare ed accusano Dio di essere sordo. Isaia dice: perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visto? Quando ci siamo umiliati non ci hai notato? L'atteggiamento del cuore di queste persone non è sincero. Pregano nella forma, ma il loro cuore non è arreso al Signore. Non so se vi piace questo. Signore, insegnaci a scrutare il nostro cuore, a sondare la tua volontà, ma anche a scrutare il nostro cuore per vedere se c'è qualche via iniqua nella nostra vita. Il cuore che conserva nel suo, in se stesso la concupiscenza non riesce a vedere la gloria di Dio nelle risposte negative che Dio dà, perché vuole soddisfare quello che è il suo desiderio e non quello che è il desiderio di Dio. Noi ci dobbiamo arrendere nelle mani del Signore, allora riceviamo la pace. Quando noi nella preghiera abbandoniamo il nostro cuore nelle sue mani, la nostra prima preghiera deve essere: "O Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito ben saldo." Gloria a te, Signore. Questo deve essere il primo desiderio di un cristiano arreso nelle mani del Signore. Quindi non devono esistere nel nostro cuore, quando ci accostiamo in preghiera, invidia, rancori. Pure questo fa parte di non essere arresi nelle mani del Signore. Ci accostiamo ai piedi del Signore con un bisogno, ma nel nostro cuore abbiamo rancore, abbiamo invidia, abbiamo rancore verso Dio, ci sentiamo frustrati, abbiamo rancori verso la Chiesa, abbiamo rancori e risentimento verso i fratelli, non riusciamo a perdonare le offese, sbarazzandovi di ogni cattiveria, frode, dell'invidia, dell'ipocrisia e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché per esso cresciate per la salvezza. Desiderate il puro latte spirituale. Un cuore arreso nelle mani del Signore, un cuore convertito, un cuore che prega il Signore, desidera crescere nelle vie di Dio e si sbarazza di tutti quei fardelli, di tutti questi sentimenti che non solo non lo fanno crescere, ma non lo fanno nemmeno stare in pace. E poi si lamentano perché Dio non risponde. Poi c'è una terza cosa, fratelli. Dio non risponde quando noi vogliamo stabilire a Dio come ci deve rispondere. Quando noi stabiliamo le condizioni, vi ricordate, abbiamo sentito la settimana scorsa, no? In Naaman Siro, quando si reca con il bisogno di essere guarito dalla lebbra, e lui pensava, io pensavo che veniva il profeta, ci dava le mani sulla mia infermità, invece mi ha detto che mi devo andare a buttare 7 volte nel Giordano, io non voglio, no, Dio non doveva fare così, e se ne va. Voleva stabilire le modalità della risposta. Dio risponde a modo suo. Fratelli, vi voglio fare un esempio. Quando noi non abbiamo fiducia di una persona, noi che cosa facciamo? Stabiliamo un contratto, facciamo dei patti. Tu devi fare così, 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 così. Se non fai così, io non ti pago. Se chiamiamo qualcuno a fare un lavoro e non ci fidiamo, noi siamo lì a vedere, è vero Ciro, come mette le mattonelle. Siamo lì con il centimetro, la messa è storta, la messa è dritta, e poi la sera andiamo, poi mandiamo la moglie perché deve vedere altri difetti, perché non ci fidiamo. La realtà è questa, fratelli, nasce dalla mancanza di fiducia, il tutto si assume così, non abbiamo fiducia. Quindi se noi stabiliamo in che maniera Dio ci deve rispondere, significa che noi non abbiamo fiducia, non ci sta un'altra spiegazione. L'anima che ha fede si abbandona nelle mani di Dio, cioè dopo aver scaricato il suo fardello, dopo aver scaricato il suo peso nelle mani del Signore, glielo lascia dire: fa tu, Signore, a modo tuo. Questo è il problema, io te l'ho esposto, non ti voglio dire come mi devi rispondere.
Io solo rispondo.
E abbi pietà di me. Quindi egli si affida alla bontà, si affida alla fedeltà, si affida alla saggezza di Dio. Il credente, il vero credente, lascerà la forma della risposta, la forma della risposta alla grazia di Dio. Egli saprà accettare la sua volontà. Cioè, noi in poche parole, fratelli, non possiamo dare istruzioni a Dio, né possiamo limitare Dio, perché egli può fare anche al di là di quello che noi crediamo e chiediamo. Egli può dare la salute, oppure può dare la salvezza, che è meglio della salute. Egli può dare la liberazione, oppure può dare ancora qualche cosa di più grande della liberazione. Cioè, noi dobbiamo imparare a ragionare, certo non è una cosa immediata, dobbiamo ragionare come vede Cristo il bene. Egli vuole il nostro bene, ma non il bene terreno, il bene eterno. Il bene che non finisce mai, il bene che vale per tutta l'eternità. E su questa cosa, fratelli, prima io e poi penso anche voi. Non so se qualcuno di voi già si ritiene perfetto. Ok, grazie. Noi abbiamo bisogno che Dio ci modelli, trasformi la nostra mentalità, la nostra mente. Egli ha per noi un piano, fratelli, che non è per il tempo, e per l'eternità. Il problema, fratelli, che noi tante volte abbiamo una visione solo per il tempo e non abbiamo una visione per l'eternità. Cioè, il problema è che noi non siamo in questa visione della grazia di Dio. Se noi abbiamo la visione, la grazia di Dio, noi comprendiamo anche i suoi fini. Altrimenti, se non li comprendiamo, noi diventiamo sfiduciati, smettiamo di pregare, ed è questo quello che vuole il diavolo, ve l'ho detto all'inizio. E facciamo come, vi ricordate, nel deserto, i figli di Israele, Mosè era lì sul tempio, sul monte che riceveva la legge, e giù a valle il popolo si era sviato, si era sfiduciato, perché passava il tempo e Mosè non tornava. E allora sono andati da Aaron e hanno detto: facci un Dio, poiché quel Mosè non sappiamo che fine abbia fatto. Questo accade quando noi diventiamo sfiduciati. Troviamo delle soluzioni umane, cerchiamo di risolvere dei problemi a modo nostro, cerchiamo di dare una mano a Dio e così facendo creiamo dei problemi ancora maggiori per la nostra vita. Proprio come fece Abramo, quale aveva avuto la promessa di un erede e pensava che forse quell'erede lo doveva avere dalla serva Agar, e questo non era nella volontà di Dio. Voleva dare una mano a Dio a rispondere alla promessa. Noi una mano a Dio non ce la dobbiamo dare, dobbiamo aspettare i tempi, i modi e la grazia che Dio ha. Amen. Fratelli, noi crediamo che Dio è santo, no? Crediamo pure che Dio non mente, non è così? E allora, come possiamo pensare che poi Dio ci menta a noi, che non sia fedele a noi? Non so se mi sono spiegato. Se Egli non vuole che noi mentiamo, come farà Egli a mentirci? Se noi non dobbiamo essere bugiardi, come farà Dio a essere bugiardo con noi? Dio non lo è, Dio è santo. Il padre della menzogna è il diavolo. Dio ci dice sempre e solo la verità. Se noi ci mettiamo questo nel cervello con l'aiuto dello Spirito Santo, lo scriviamo nel nostro cuore e crediamo che Dio è verace, fedele e che ci ama, che le sue promesse sono sì e amen, succede un miracolo, che nella calma e nella fiducia ci sarà la nostra forza. Amen. Ora, concludendo, fratelli, la vera sconfitta è quando noi smettiamo di pregare. Quale triste sarà il risveglio di coloro che vivono la loro vita covando dei rancori verso il Signore. e considerano come un parente ricco a cui andare a chiedere un favore, non come un padre che ci ama. Voi avete qualche parente ricco? Io no. Però se avessi un parente ricco, magari andresti a chiedergli un favore, un prestito. Dio non è un parente ricco al quale noi dobbiamo andare a chiedere un favore. Dio ci ama, è il nostro Padre. E se noi non abbiamo questa visione, abbiamo bisogno che Dio ce la dia, che lo Spirito Santo ce la dia. E quindi quando noi smettiamo di pregare, il Signore non troverà più la fede sulla terra quando tornerà. Ma se noi invece continuiamo a pregare, ci appartiamo con Cristo e ci appartiamo anche con la sua parola, come ha fatto Daniele, la fede Gesù la troverà e soprattutto arriverà la risposta che Egli ha stabilito per la nostra vita. Che il Signore ci aiuti, fratelli, a credere a me prima e poi a tutti quanti voi nella maniera giusta e a pregare secondo la sua volontà. Dio ci benedica.